In questa edizione di Salute e Società, Obesità, Italian Obesity Barometer Report, Oncologia, Medicina Personalizzata, Maternità con il futuro nel cuore, Aritmia Cardiaca, il progetto MOCA. Bentrovati da Marco Caracciolo. Sovrappeso e obesità minacciano la salute di 25 milioni di italiani. È il dato allarmante che emerge dalla prima edizione dell'Italian Obesity Barometer Report. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Michele Carruba, direttore del Centro di Studio e Ricerca sull'Obesità dell'Università degli Studi di Milano, Andrea Lenzi, presidente della Fondazione Ricerca della Società Italiana di Endocrinologia, e Iris Zani, presidente di Amici Obesi Onlus.
In Italia sono oltre 25 milioni le persone obese o in sovrappeso, con percentuali del 46% tra gli adulti e 24,2% tra bambini e adolescenti. L'obesità è maggiormente diffusa al sud, nelle isole, dove interessa un bambino o un adolescente su tre e riguarda più gli uomini delle donne. E questo è il quadro che emerge dalla prima edizione dell'Italian Obesity Barometer Report, condotta in collaborazione con l'Istat e presentata in occasione del primo summit italiano sull'obesità.
L'obesità è una malattia, ma è anche una malattia epidemica perché riguarda circa il 50% della popolazione italiana. L'obesità è anche una malattia mortale perché di obesità si muore. Muoiono 57.000 persone all'anno in Italia di obesità, cioè una ogni 10 minuti. Purtroppo però non si fa una correlazione fra la morte e l'obesità, perché sul certificato di morte ci si scrive morte per infarto del miocardio, ci si scrive morto per ictus, morto per cancro. Ma tutte queste malattie sono generate da un accumulo viscerale del grasso.
Istituzioni, il Servizio Sanitario Nazionale e le istituzioni preposte alle decisioni sulla sanità devono identificare l'obesità come una malattia e quindi attribuirle quel codice LEA, quel codice dei livelli essenziali di assistenza, che consentono al medico di poterlo affrontare direttamente come patologia senza attendere complicanze.
Gli obesi corrono un rischio maggiore di andare incontro a gravi patologie, non solo, subiscono anche lo stigma sociale, discriminazioni sul lavoro e bullismo a partire dall'infanzia, ma molto si può fare sul piano della prevenzione.
Nel momento in cui approdano nell'ambito scolastico e ti devi prendere quello che c'è, non c'è assolutamente controllo, i bambini si uniformano agli atteggiamenti di tutti gli altri bambini, quindi circolano le merendine. Non puoi dare un frutto a tua figlia da mangiare, perché se il bambino mangia la brioche, tuo figlio si sente a disagio. Come dicevano prima nel convegno, sarebbe importantissimo che le istituzioni, anche a livello scolastico, si muovessero più energicamente in questo campo. Lo stanno già facendo, ho visto molti miglioramenti, però ancora non è abbastanza.
La medicina personalizzata può cambiare il volto dell'oncologia. Secondo gli esperti, siamo di fronte a un vero e proprio cambio di prospettiva, definito modello mutazionale. Massimiliano Bordignon ha sentito Paolo Marchetti, direttore del reparto di oncologia dell'azienda ospedaliera sanitaria Policlinico Umberto I di Roma, Roberto Scalamogna, Biomarkers Strategy Leader di Roche Foundation Medicine, e Nello Martini, presidente della Fondazione Ricerca e Salute.
Il paziente oncologico sempre più al centro del percorso di cura. È stato questo il tema dell'incontro organizzato a Milano che ha visto come tema del dibattito la personalized healthcare in oncologia, una speranza di cura inimmaginabile solo fino a pochi anni fa, che oggi sta rivoluzionando il modo in cui medici e pazienti possono affrontare la medicina in generale e l'oncologia in particolare, grazie alla quale per ogni malato sarà possibile una terapia più mirata indipendentemente dalla localizzazione del tumore nell'organismo. La visita clinica resta alla base del rapporto con il medico, che però oggi ha a disposizione una messe importante e numerosa di informazioni.
Perché è necessario unire insieme una serie di informazioni che riguardano non solo le alterazioni genomiche, ma anche le alterazioni e le modificazioni del paziente. Tutto questo non può essere considerato valido solamente in un contesto assistenziale di un singolo centro, ma dobbiamo avere a disposizione un cosiddetto molecular tumor board, cioè una piattaforma nella quale confrontarci per definire i migliori percorsi per i nostri pazienti.
Ci stiamo muovendo verso un nuovo modello di cura dei pazienti oncologici, nei quali la caratterizzazione, prima di tutto le caratteristiche personali del paziente, ma anche delle caratteristiche del tumore, permette di identificare nel miglior modo possibile quello che è il miglior percorso di cura per poter agire di conseguenza e definire meglio quello che è il percorso terapeutico.
È stato così presentato il documento di consenso, il nuovo modello mutazionale in oncologia, volume che raccoglie le 7 più importanti raccomandazioni condivise dai principali esperti a livello nazionale per la corretta gestione del modello mutazionale nella ricerca. Il documento ha introdotto l'impatto della medicina di precisione in oncologia, inserendovi la competenza regolatoria, quella delle regioni e della farmacoeconomia, e quindi è stato oggetto di una valutazione all'interno di un workshop in cui ha accolto osservazioni e suggerimenti da parte di tutti gli attori del mondo sanitario. Non si tratta quindi di un modello che azzeri il presente, ma che è in grado invece di arricchirlo di nuove opportunità.
Poi è stato discusso anche con le regioni, con le istituzioni, per dire: siamo in una fase di cambiamento, c'è una nuova tecnologia nel campo dei tumori, come possiamo fare in modo che vi sia un'applicazione, diciamo, di questa nuova tecnologia che mette insieme tutti gli operatori sanitari, ma con il fine e con l'obiettivo fondamentale di dare una chance in più a pazienti oncologici che oggi non hanno una valida alternativa terapeutica.
Con il futuro nel cuore e un'iniziativa a tutela della salute materno-infantile, il progetto è stato finanziato con una donazione di $750,000 nell'ambito del programma Global Giving di MSD for Mothers. Ne abbiamo parlato con Don Dante Carraro, direttore Medici con l'Africa QAM, Ranieri Guerra, assistente del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di MSD Italia.
Un progetto che ha l'obiettivo di ridurre la mortalità materna, di tutelare la salute della mamma e del bambino. Si chiama Con il futuro nel cuore ed è realizzato in Etiopia, nell'ospedale di Wolisso, in una terra dove vi è una media di un'ostetrica ogni 20.000 donne che partoriscono. Per questo il piano include anche la formazione di personale sanitario in loco.
Con il futuro nel cuore è il titolo del progetto, del programma che stiamo sostenendo, implementando, e che ha come cuore del progetto le mamme e i bambini, per garantire alle mamme che partoriscono la possibilità di un cesareo quando un parto si complica e si ostruisce, e una trasfusione di sangue quando magari ha un'emorragia grave, questo per le mamme, e il neonato in particolare difendendolo, proteggendolo in quel primo mese di vita dove è più alta la mortalità, proprio perché il neonato è particolarmente debole. Questo è il cuore del progetto.
È importante perché mette insieme due protagonisti fondamentali: l'organizzazione non governativa, che ha una sua vocazione di collaborazione col sistema pubblico, e un'entità che investe, che imprende e che pertanto riconosce la validità dell'investimento che viene compiuto nella protezione della salute materno-infantile.
Il progetto è realizzato da Medici con l'Africa QAM, grazie al contributo non condizionante di MSD nell'ambito del programma Global Giving di MSD for Mothers, che vuole porre fine alle morti materne legate a cause prevenibili. Una vera e propria sfida per la salute globale.
L'opportunità per noi straordinaria di sostenere il QAM, che è un'organizzazione seria che sa quello che deve essere fatto ai fini del raggiungimento di questo obiettivo, con un progetto strutturato, quindi non spot, ma un progetto strutturato nel lungo termine per poter davvero fare la differenza nella vita delle persone, in questo caso nella vita delle mamme e dei loro bambini. Questo è estremamente importante perché la salute della donna e la salute dei bambini è fondamentale per lo sviluppo dell'intera umanità.
Progetto MOCAR, la prevenzione contro l'aritmia cardiaca, si sposta in farmacia. Il servizio e le interviste ad Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, e Stefano Carugo, direttore della cardiologia, unità coronarica, azienda ospedaliera Santi Paolo e Carlo di Milano.
Un progetto pilota che parte dalla Lombardia, un nuovo piano di prevenzione per le complicanze causate dalla fibrillazione atriale nato dalla collaborazione tra Federfarma Milano e l'ospedale Santi Paolo e Carlo della metropoli ambrosiana. MOCAR, il nome in acronimo del progetto, ovvero monitoraggio cardiaco, che vedrà una serie di farmacie milanesi offrire a tutti in maniera gratuita un esame semplice e veloce del battito cardiaco attraverso un piccolo ma innovativo macchinario che consente un controllo in maniera autonoma e intuitiva.
Questo è un progetto che si farà in poche farmacie, perché è un progetto sperimentale nel territorio per di più milanese, ed è basato sul monitoraggio del ritmo cardiaco. Lo facciamo con una collaborazione di un grande ospedale, col professor Carugo, che ha voluto che le farmacie fossero a disposizione della gente, sempre per quella che è un'attività molto importante che la farmacia sta facendo sul territorio, cioè la prevenzione. In fondo dobbiamo prevenire, no? Per stare meglio. E allora, diciamo, si monitorerà il ritmo cardiaco alle persone che entreranno in queste 30 farmacie, perché per ora è sperimentale. È chiaro che naturalmente questo poi verrà portato al proprio medico di base e al proprio specialista.
Ma cos'è la fibrillazione atriale? L'aritmia è un disturbo della frequenza o del ritmo cardiaco durante il quale il cuore può battere in maniera irregolare. La diagnosi di fibrillazione atriale si ha quando le due cavità superiori del cuore, ovvero gli atri, fibrillano a causa di segnali elettrici disorganizzati, con due conseguenze estreme principali: l'ictus e l'arresto cardiaco. Una diagnosi in tempi rapidi è ovviamente la base di un migliore trattamento e risoluzione del problema.
Questo progetto ha uno scopo fondamentalmente, quello di cercare di vedere se le farmacie possono essere un terreno fertile per poter identificare precocemente un'aritmia molto diffusa, che è la fibrillazione atriale parossistica. Cosa comporta fibrillazione atriale parossistica? L'ictus. Quindi noi vogliamo intercettarle da subito per prevenire l'ictus, che è una malattia devastante che può essere realmente inficiante tutta la vita per i nostri pazienti. Il paziente che andrà in farmacia potrà, oltre che comprarsi delle creme di bellezza o delle classiche pastigliette o misurarsi la pressione, valutare con una macchinetta semplice il proprio battito cardiaco, il proprio ritmo del cuore. Se il faccino risulterà verde, vuol dire che sta bene. Rosso vuol dire che c'è qualcosa, verranno da noi in ospedale a fare poi un classico elettrocardiogramma.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.